Direttore di Tutto Sport Xavier Iacobelli. Direttore, ciao, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli amici ascoltatori di Tutto Sport.
Che cosa è successo ieri, direttore? Una marcia indietro, secondo lei, è dovuta a un accordo che in realtà c'era, ma non era così forte, non era così solido, oppure alle reazioni del mondo del calcio che hanno fatto sgretolare tutto in poco tempo? O era una specie di bluff, perché insomma sembra tutto molto strano.
No, io credo che ci siano due aspetti da evidenziare. Il primo è la natura squisitamente economico, finanziaria, bancaria di un'operazione tesa a cercare di turare le falle nei bilanci dei 12 club che volevano dar vita alla Superlega e che complessivamente registrano un indebitamento oscillante attorno ai 7 miliardi di euro. E questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è che evidentemente chi ha intrapreso questa iniziativa nettamente sottovalutato le reazioni dei tifosi, dei giocatori, della politica. Non è un caso che la rivolta dei sostenitori del Chelsea ieri sera, che si è sposata a quella del Liverpool, dei tifosi del Liverpool, del Manchester United, sia nata nel paese che ha dato i natali al calcio, in Inghilterra, la patria del football, e che sia nata anche sotto la spinta della dura presa di posizione del Premier britannico Johnson, così come Macron in Francia, Draghi in Italia. Immediatamente hanno avvertito quanto la strada fosse sbagliata. E quindi io penso che questa sia una Caporetto sulla quale chi pensava di costruire una Superlega debba meditare a lungo, a cominciare da Perez, il signore che non più tardi di domenica notte e di lunedì notte decantava le virtù immense di quest'ancora di salvezza del calcio mondiale e che affermava fra 3 o 4 mesi la Superlega partirà sicuramente, questo è l'unico modo per salvare il calcio. Si è visto.
Sono arrivate tra l'altro anche le parole di Andrea Agnelli, l'ho da leggere quest'ultima ora, convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a 6 squadre. Domanda che le faccio, direttore. Si aspettava, visto che ieri a un certo punto si era diffusa la notizia secondo la quale Andrea Agnelli avrebbe fatto un passo indietro, si sarebbe dimesso, eccetera. Abbiamo registrato le dimissioni del vicepresidente del Manchester United, che peraltro però insomma era già praticamente a fine mandato, si sapeva che ha anticipato semplicemente quella che era una decisione già presa. Si era diffusa la voce, adesso poi chiaramente smentita poche ore dopo, anche di una proprietà del Manchester che stesse meditando di lasciare il club. Lei si aspettava una presa di posizione diversa rispetto a quella che le ho appena raccontato il presidente Agnelli, direttore?
No, io credo che la Juventus e soprattutto Exor, cioè Elkann, cioè la proprietà del club bianconero, rifletterà e mediterà a lungo su quanto è accaduto in queste ultime 72 ore. Perché è evidente che nel momento in cui Agnelli, da presidente dell'ECA, l'Associazione dei Club Europei, è costretto a dimettersi di notte, perché diventa vicepresidente della neonata Superlega, che poi vive e muore nello spazio di 48 ore. Le accuse pesantissime di Seferin, di Cairo, il primo in sede di esecutivo UEFA, il secondo in sede di assemblea straordinaria dei club di Serie A. Beh, penso che tutto questo debba far riflettere, così come la presa di posizione dei tifosi bianconeri più appassionati, quelli che hanno esposto uno striscione all'Allianz Stadium, rivendicando il fatto che non si possa assolutamente intraprendere una strada che porti alla commercializzazione di una società che ha una storia ultracentenaria e che è la più titolata in ambito nazionale quanto a scudetti vinti e quanto ovviamente a storia che ha scritto nel corso dei decenni. Quindi vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore, perché la situazione ovviamente è molto fluida. Tutto quanto è accaduto in nottata sicuramente avrà degli strascichi, comporterà degli strascichi. E quindi è una situazione in netta evoluzione, ma il dato di fatto è che questo progetto sia fallito.
Io voglio provare, direttore, anche a fare un po', mentre insomma, specifico che le parole di Andrea Agnelli che ho appena raccontato le ha riportate l'agenzia di stampa Reuters, questo giusto per completezza di informazione, quindi poco fa, convinti della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a 6 squadre, quindi di fatto un passo indietro di quello che è stato poi una cosa che è collassata su se stessa nell'arco di 48 ore. Devo dire che c'è stata anche un po' un'anomalia, no, direttore? Metti in piedi, e parlo del comunicato poi che è uscito fuori a mezzanotte e 30, a mezzanotte circa di domenica sera, una società, o meglio, una lega con 12 club tra i più ricchi in Europa, che andrà a cambiare di fatto le regole quasi del gioco, che andrà a stravolgere il calcio e non ne organizzi neanche una strategia comunicativa, una data, una cosa precisa. Ecco che sembrava ai più, ma è uno scherzo, ma non è il 1º aprile, il 20, il 19, il 18 aprile, non era un pesce d'aprile, però insomma, per come è stata messa in piedi, dà la sensazione di un qualcosa che voleva essere una sorta di spina per quella che poi è stata la riunione da parte dell'UEFA, del direttivo UEFA, dell'esecutivo UEFA di ieri per l'approvazione di quella che sarà la nuova formula della Champions League nel 2024, e le chiedo se questa nuova formula potrà essere anticipata.
Ma questa è un'ipotesi sul tavolo. La verità è che il trionfatore assoluto di questa vicenda è Ceferin e della UEFA, perché la reazione durissima del presidente della Federcalcio Europea, sostenuto all'unanimità da tutte le federazioni del continente, ha determinato questa svolta, questa sterzata, anzi questo dietrofront, per essere più precisi, della Superlega. E io credo anche che sia assolutamente necessario evidenziare il ruolo della Federcalcio italiana, che non più tardi di ieri ha colto un successo di grande prestigio a livello di politica calcistica internazionale con l'elezione di Gabriele Gravina con il massimo dei voti a vicepresidente dell'UEFA. E questa è una nomina molto importante per il calcio italiano, che evidentemente, oltre ai grandi successi ottenuti dalla nazionale di Roberto Mancini, ha visto riverberarsi questi successi anche nella stanza dei bottoni della Federcalcio europea. Detto questo, io credo che a questo punto ci siano molti spunti sui quali riflettere, perché né la UEFA né la FIFA sono esenti da colpe e da errori, però
Esatto.
è evidente che al di là di tutto quanto concerne la nuova formula della Champions League, che forse potrebbe anche essere anticipata, vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ma rimane un concetto fondamentale: questa è la sconfitta clamorosa di chi pensava o tuttora pensa e continuerà a pensare che il calcio possa essere commercializzato. Non è così, che la meritocrazia non debba essere il criterio fondamentale di ogni competizione, nella quale vince chi è più bravo, chi è il migliore, stringe la mano al perdente e sul campo, solo sul campo, si qualifica alla Champions League o all'Europa League, e non perché invitato, bontà loro, da un club, o meglio dire, da un ex club di ricconi o presunti tali, che si arrogano il diritto di essere migliori. In base a che cosa? Perché basta dare un'occhiata anche al palmarès internazionale di alcuni fra questi 12 club per rendersi conto di quanto meramente economico-finanziaria fosse questa operazione. Ma il Tottenham deve pagare 40 milioni di sterline a Mourinho per averlo esonerato. 40 milioni di sterline. Basta soltanto questo dato. E il Tottenham era una delle società fondatrici della Superlega. Da quanti anni l'Arsenal non vince la Premier League o non vince una competizione internazionale? E questi sono gli elementi su cui riflettere. La Juventus non vince la Coppa dei Campioni dal 1996 ed è stata eliminata per 2 volte consecutivamente negli ottavi, nelle ultime 2 stagioni europee, e la terz'ultima nei quarti di finale. Quindi credo anche questa presunzione di arrogarsi la qualifica di essere i migliori, gli eletti, non sta né in cielo né in terra, perché la bellezza, la grandezza del calcio, come ha scritto anche e come ha detto Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds, proprio in questi giorni, è che il calcio non è una roba solo per i ricchi, è anche per i deboli che possono battere i ricchi.
Adesso viene la bufera, direttore, nel senso che ci sono tanti messaggi chiaramente di chi a favore, chi contro, e quindi si scatenano un pochettino. Io faccio un po' tanto l'avvocato anche del diavolo, perché nei giorni scorsi me ne prendo ovviamente, continuo il mio ragionamento, perché poi in tanti me lo chiedono anche. Io ho parlato di un rinnovamento e di un miglioramento che va fatto. Io quindi le chiedo questa, direttore. È un calcio, molti hanno detto, bisogna proteggere l'aspetto romantico del calcio, ma questo aspetto romantico del calcio esiste ancora o è morto? Possiamo chiamarlo aspetto retrogrado medievale nell'organizzazione? Perché poi tutto sommato bisogna anche guardare anche quello che non funziona. Oggettivamente questo è un calcio che non funziona per la questione delle plusvalenze, la gestione, gli errori
Sì, quello.
dirigenziali. Sicuramente tutto questo va messo sul piatto e quindi chi ha le responsabilità degli errori li deve pagare. Quindi se magari io non ho più la forza di investire, devo ridurre il mio progetto e ridimensionarlo. Però quello che le chiedo, direttore, Seferin, Infantino, Gravina, tutto il mondo del calcio è esente da colpe o magari tutti dovrebbero
no,
in qualche
ma no.
modo
Ma qui non si può fare
ricalibrare il
ogni
mondo.
Non si può fare di tutta l'erba un fascio. Qui, se le società si indebitano,
sì.
la colpa non è di una congiuntura astrale negativa, o di Seferin, o
certo.
di Gravina, o di Infantino. La colpa è di chi in questi anni ha avuto la responsabilità di gestione di queste società, che evidentemente, se accusano deficit di bilancio così pesanti, non possono addebitarli soltanto alle pandemie, che certamente ha acuito la crisi
sì.
e ha comportato effetti molto molto pesanti sui consuntivi, sui bilanci dei club, non fosse altro perché gli stadi sono chiusi da oltre un anno e quindi è venuta a mancare la liquidità di cassa in primis, ma la crisi affonda le radici in anni e anni di sperperi. Ma vogliamo ricordare certi trasferimenti astronomici, certe quotazioni che non stavano né in cielo né in terra, certi ingaggi e certi contratti pluriennali che poi magari per essere poi rescissi comportavano penali o buonuscite astronomiche. Vogliamo parlare delle commissioni agli intermediari e ai procuratori, ma questo non è accaduto.
Questo è stato
perché
costruito,
c'è stata, come
certo.
detto, come dire, una situazione generata da fattori imprevedibili e imprevisti. No, quindi un conto è l'UEFA, un conto è la FIFA, che certamente molte cose hanno sbagliato, per esempio la moltiplicazione delle partite, per esempio la concezione del fatto che i tornei continentali dovessero assicurare un numero abnorme di incontri in modo tale da aumentare gli introiti televisivi. Ma certamente sì, però parliamo della gestione delle singole società in Italia e all'estero. Il Tottenham, tanto per citare un
sì.
club all'ordine del giorno,
certo.
è una delle società che in questi anni ha speso di più, ma ha vinto di meno, anzi non ha vinto. E quindi questo è un dato di fatto. Poi tutte le concioni sul il romanticismo, la passione e tutto il resto, ma certo che esiste ancora la passione. E come se esiste? La passione dei tifosi che non vedono l'ora di rimettere piede nello stadio quando la situazione epidemiologica lo consentirà. Ma il problema è la gestione delle società.
Esatto, però possiamo
ed è inutile
mettere...
fare discorsi sui massimi principi.
No,
se tu fai dei debiti, prima o poi qualcuno ti viene a chiedere di pagarli questi debiti.
E questo,
o no?
E questo è innegabile. Infatti è questo l'aspetto per cui poi magari è stato velocizzato questo processo di fondazione della Superliga per andare a prendere gli introiti, coprire i debiti e risanare. Ed è uno stratagemma, naturalmente, come tanti che vengono trovati. Invece si devono le società prendere giustamente i demeriti di un lavoro fatto male. Tornando però alla passione proprio che io condivido, perché ci sono tanti tifosi appassionati, però devo dire che ultimamente ho conosciuto tanti tifosi che sono venuti anche a trovarci qui quando è stato possibile, che dicevano: io non posso più guardarmi le partite, non ho più i soldi per pagare 1000 abbonamenti, eccetera. Allora, quello che dico io, questa situazione che si è venuta a creare, che ha riavvicinato, no, alcune parti del calcio al popolo, perché molti giocatori, molti allenatori, molti dirigenti hanno detto il calcio è del popolo. Adesso, secondo lei, direttore, potrebbero dare un gesto anche loro di apertura verso il popolo, renderlo più accessibile e non soltanto farlo a parole? Quindi è giusto il concetto, è giusto, però poi quando magari nel periodo del Covid molti giocatori andavano a chiedere, a battere cassa perché era saltato uno stipendio, perché dovevano avere l'aumento, perché dovevano essere rinnovati nel loro contratto, o magari la stessa cosa l'hanno fatto tanti allenatori, non ci vede anche da questo punto di vista magari un non senso? Cioè, io voglio davvero che il popolo si riappropri del calcio, perché la loro passione va giustamente elogiata e coltivata. E allora magari mettiamo da parte un fondo e garantiamo che da questo fondo possano tante tante persone riuscire ad avere un'accessibilità più agevole, più facile, visto il periodo, al mondo del calcio. E quindi magari allo stadio abbassare il costo dei biglietti, abbassare il costo degli abbonamenti TV, quindi spartirsi un po' di più all'interno stesso del mondo del calcio i costi. Non lo so, che ne pensa da questo punto di vista?
Ma no, ma io penso che tutte queste misure qui, ognuno è artefice del proprio destino,
certo.
quindi ognuno deve fare la sua parte. Questo che è un sistema che comunque continua ad andare avanti nonostante la pandemia, e ha resistito e sta resistendo alla pandemia, tutto quanto la pandemia ha comportato in questo anno calcistico nazionale e internazionale. Però il punto di ripartenza deve essere quello che, per esempio, in materia di diritti TV garantisca una redistribuzione molto più equa, mi riferisco al sistema italiano, rispetto a quello, per esempio, inglese. E non è un caso che il progetto di Super Lega si sia sfaldato quando si sono sfilate le sei società inglesi. Perché è evidente che il meccanismo redistributivo dei diritti televisivi nella Premier League sia molto più equo rispetto a quello italiano. Una società della Premier League che retroceda non considera una retrocessione come un incubo, come un baratro nel quale precipitare e dal quale non riuscire più a riemergere. Ma sono molti i discorsi che riguardano anche la riforma dei campionati in Serie A, la riduzione del numero di squadre partecipanti, per non dire poi della terza lega professionistica. Però tutto questo adesso passa in secondo piano rispetto a ciò che potrà accadere nei prossimi giorni alla luce del fallimento di questo progetto. C'è una riunione dell'esecutivo UEFA che è programmata per venerdì, era programmata per espellere immediatamente dalle semifinali di Champions e di Europa League le squadre aderenti alla Superlega che si fossero qualificate. Vedremo che cosa scaturirà da questa riunione in programma venerdì, se ci sarà un'anticipazione della nuova Champions League, quali saranno i rapporti intercorrenti fra gli ex aderenti alla Superlega
Certo.
e soprattutto le ripercussioni a livello di singoli club. Tu hai ricordato le dimissioni del vicepresidente del Manchester United, ma c'è da seguire con grande attenzione ciò che può accadere alla Juventus.
Esatto, infatti molti se l'aspettavano, qualcuno lo chiede, qualcun altro invece, e poi andiamo a sentire un paio di audio che sono arrivati. Io sintetizzo perché sono veramente tanti i messaggi che sono arrivati. Molti chiedono, fanno riferimento al titolo della borsa della Juventus, dicendo perché non si dice che nel frattempo la Juventus ha avuto un'impennata, però se dobbiamo ragionare
No,
così, io vado a
veramente
vedere.
stamattina è crollato. Cioè,
Esatto, è
forse
meno
c'è qualcuno
12 e
che non è.
49, esatto.
Cioè, quando si fanno certe affermazioni, bisogna essere precisi e informati.
Esattamente.
Ha avuto un'impennata lunedì,
E
ma
vorrei un crollo.
stamattina mi pare che, se non vado errato, siamo attorno al meno 11%.
Sono
Non
meno
seguo le
12 e
quotazioni.
40, meno 12 e 49. Sono andato a verificare proprio
Quindi,
adesso.
allora, quando si fanno delle osservazioni, bisogna essere precisi, perché altrimenti poi è inutile parlarne.
Esatto, concordo. Audio, sentiamo il primo audio.
Buongiorno Vincenzo, sono Luca da Milano. Mi
Ciao
fa
Luca.
piacere che ci sia anche il direttore
Ciao Luca.
Silverio Iacobelli. Ecco, io ritengo che siano importantissime le parole rilasciate da Urbano Cairo questa mattina al Corriere della Sera in una lunga intervista. Ecco, io credo che il maggiore danno è stato fatto proprio al movimento calcistico italiano. Al di là del fatto che la Superlega sia saltata e che quindi ci sia un danno d'immagine per quei tre club, che è la cosa meno importante, ma non dimentichiamoci che questi signori hanno trattato i diritti TV in Lega, con tra le altre cose Andrea Agnelli delegato, facendo saltare anche l'ingresso di fondi che avrebbero portato 2 miliardi di euro circa all'intero movimento, ben sapendo che da gennaio, da quando era stato depositato il marchio in Spagna, che la Superlega sarebbe nata da lì a poco ed è un grave conflitto di interessi.
Questo è un altro tema per il quale, secondo me, direttore, lei faceva riferimento a quelle che potrebbero essere delle ripercussioni anche all'interno del mondo Juventus, no?
Beh, certamente sì, ma d'altra parte le cronache dell'assemblea straordinaria dei club di Serie A ci hanno raccontato di che cosa Cairo abbia affermato prima ancora nell'intervista a cui faceva riferimento l'ascoltatore e delle
Sì.
sue durissime accuse nei confronti di Agnelli. Quindi è una situazione questa che certamente anche in sede di Lega di Serie A porterà a dei cambiamenti radicali, perché per esempio adesso non può non tornare in auge il progetto di ingresso dei fondi nella Lega di Serie A, portato avanti dal presidente D'Alpino e cassato invece da 7 dei 20 club aderenti alla Confindustria del Pallone, perché i fondi in questo momento sono l'unica condizione che possa garantire una boccata d'ossigeno alle casse esangui di molti club del calcio italiano. Ma l'operazione fondi era stata bloccata da chi poi si è buttato sulla Superlega. E quindi anche questo dovrà essere fonte di grande chiarimento, di nuovo chiarimento definitivo, mi auguro, in sede di Lega di Serie A.
So che è difficile sbilanciarsi e che lei, direttore, ci ha insegnato tanto anche dal punto di vista giornalistico. Io non lo dico perché è qui, lei lo sa benissimo anche in privato, io lo dico, è che ci ha insegnato anche che magari prima di dire un qualcosa bisogna sempre verificare tutto quello che si deve verificare, quindi anticipare è quasi sempre sbagliato e porta ad errori. Però lei si aspetta che ci sia un incontro almeno tra John Elkann e Andrea Agnelli e che si possa decidere qualcosa di un avvicendamento e con qualcosa del genere nella Juventus già all'interno di questa stagione?
No, io penso che certamente questo incontro o comunque un chiarimento ci dovrà essere, perché qui si è esposta la Juventus nella persona del suo presidente, che nell'arco di 72 ore ha dovuto lasciare l'ECA per poi entrare nella Superlega, che ieri sera ha esalato l'ultimo respiro. E quindi è evidente che anche a livello di immagine il risultato sia stato molto molto infelice, e uso un eufemismo.
Certo.
Exor, cioè John Elkann, è il proprietario della Juventus, e quindi mi immagino, è facile immaginare che ci sarà sicuramente un chiarimento per decidere in quale direzione andare, perché se a questo momento noi sappiamo che intanto la Juventus è attesa da un incontro con il Parma che non è poi così facile sulla carta, nonostante la posizione degli emiliani in classifica, e la posizione in classifica della Juventus si impone alla squadra, non è un caso che ieri Pirlo abbia detto Superlega, no, io penso alla Champions, cioè penso a qualificarmi alla Champions League.
Certo.
E poi vedremo che cosa accadrà.
Leggo un po' di messaggi, poi l'ultimo audio e poi salutiamo il direttore. Guardiamo in faccia la realtà, scrive il nostro ascoltatore: il calcio non è più lo sport del popolo, ma ahimè di chi se lo può permettere, perché tra abbonamenti per vedere le partite a un costo andare allo stadio ormai è diventato quasi impossibile per i costi, compresi anche quelli delle trasferte, quindi facciamocene una ragione. In questi giorni leggo altri messaggi: uscirà qualsiasi banalità sul romanticismo di un calcio riscoperto, ma se una banca come JP Morgan si espone per un progetto che muore dopo due giorni, lo stop non può essere stato determinato dalla voce dei tifosi ma da ben altro. Ma perché il direttore non ci racconta, allora fa buonismo a prescindere, leggo direttore, non filtro, ma
prego, ci mancherebbe,
ma con o senza Superliga secondo lui ci avrebbe chi avrebbe occupato i primi posti in Serie A, in Premier, in Liga e negli altri campionati?
Non capisco cosa vuol dire.
Neanche io in realtà, quindi magari chiedo al nostro ascoltatore se ce la può spiegare un po' meglio.
È un quesito incomprensibile.
Volevo fare i complimenti al direttore per il titolo di ieri e per come la pensa sulla Superlega, che è la negazione del merito sportivo. Vincenzo, perché non racconti anche come tutti i gol per la Superlega ha anche cercato astutamente di sfruttare il debole momento pandemico con i tifosi fisici fuori dagli stadi? Messaggi anche un po' confusi, ma ci hanno messo un po' di tutto dentro.
Beh, ma le è andata male, perché in Inghilterra una contingenza molto favorevole, considerati gli oltre 40 milioni di inglesi vaccinati, ha consentito ai tifosi di manifestare il loro totale dissenso. Ciò che è accaduto a Stamford Bridge ieri sera, o ciò che è accaduto all'esterno di Anfield Road dell'Old Trafford.
Certo.
La verità è che è stata pesantemente sottovalutata la componente dei tifosi anche al tempo della pandemia, perché anche in Italia, nonostante ci sia il divieto ovviamente di assembramenti, ma bastava dare un'occhiata sui social delle diverse tifoserie per rendersi conto di quale fosse lo stato d'animo comune che ha indotto tifosi, dai tifosi più noti e più famosi. Mi riferisco alla lettera dei sostenitori interisti come Enrico Mentana, come Michele Serra, come altri che hanno scritto a Zanetti invocando nel suo ruolo di vicepresidente e di campione dei valori autentici dello sport ad indurre Zanga a fare retromarcia, cosa che l'Inter ha fatto e idem anche il Milan. Ma è evidente che questa operazione è nata a livello bancario, a livello economico finanziario, non abbia assolutamente tenuto in considerazione i tifosi, i quali invece hanno fatto sentire la loro voce, soprattutto in un paese come l'Inghilterra, dove il calcio è nato e dove, primo ministro in testa, la vicenda della Super League non poteva certamente passare sotto silenzio, come si è visto.
Questo messaggio è molto interessante perché tocca un tema importante, poi salutiamo il direttore. Buongiorno ragazzi, ma quando squadre vengono cacciate dalla competizione europea perché hanno violato il fair play finanziario, dov'è il merito sportivo? Eppure quelle squadre il posto se lo sono guadagnate sul campo. Leggevo questo messaggio perché in tanti ci chiedono del fair play finanziario, di come Seferin lo abbia puntualmente aggirato con il Paris Saint-Germain, e quindi anche questo debba essere evidenziato e non nascosto.
Beh, intanto sappiamo bene come la pandemia abbia indotto lui a far sospendere il fair play finanziario. Poi è chiaro che non abbia funzionato come tutti si auguravano funzionasse, cioè che fosse una legge uguale per tutti e non come nella fattoria degli animali di Orwell, dove tutti sono uguali ma i maiali che comandano sono più uguali degli altri. Ma questo è un altro discorso, è un discorso che investe anche, e torniamo al punto di partenza, la capacità gestionale dei singoli club. Poi è evidente che non si possa competere con la proprietà di due club, City e Paris Saint-Germain, che appartengono addirittura a fondi sovrani di uno Stato. Ma ciò non toglie che il Paris Saint-Germain in questi anni, spendendo e espandendo, soltanto adesso stia raccogliendo soddisfazioni in campo internazionale. È arrivato alla finale l'anno scorso, adesso è in semifinale. Tutto questo per ribadire ancora una volta che non è detto che chi è più ricco più vince.
Detto questo, abbiamo detto quasi tutto, ci sarebbero un'infinità di altri messaggi, direttore, da condividere, ma insomma il tempo purtroppo è scaduto. Grazie come sempre per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata da Tutto Sport.